Eccoci, eccoci di nuovo in diretta a TMV Radio, Piazza Affari. Lucio, andiamo a leggere i messaggi 331-8200-213 per i messaggi WhatsApp, ripeto 331-8200-213. Vi ricordo di scaricare l'applicazione, così e poi ci potete anche ascoltare e vedere ovviamente sulla Smart TV, e ci potete seguire comunque in diretta anche su NSL TV canale 88 del digitale terrestre. Lucio.
Sì, arrivava un messaggio abbastanza critico per quanto riguarda Inter Bayern Monaco. Veniva scritto: partita molto interessante domani tra i due allenatori più sopravvalutati d'Europa, uno Inzaghi molto scarso nella lettura delle partite, poco duttile tatticamente, l'altro Nagelsmann in grado di rompere il giocattolo perfetto costruito da Flick con stravaganti idee tattiche come Coman e Gnabry, quinti di centrocampo. Quindi insomma,
beh, vabbè dai, vedremo un confronto anche tra gli allenatori. Ce l'abbiamo e abbiamo ovviamente il piacere di avere in diretta il mister Giuseppe Iachini. Mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Eccoci. Ciao. mister, buon pomeriggio. Allora, insomma, arriva la Champions, andiamo sulla stretta attualità, saranno confronti serrati, confronti difficili, perché poi stasera il Milan con il Salisburgo fuori casa, la Juve col Paris Saint-Germain e poi domani l'Inter col Bayern. Insomma, sono delle partite, no? Il Liverpool
impegnative.
Molto impegnative.
Sì, molto impegnative, come la Champions richiede ogni volta, perché insomma sicuramente chi arriva in Champions sono sempre squadre di alto livello che hanno vinto i propri campionati, che hanno fatto campionati straordinari, squadre di qualità, forti, organizzate, quindi sicuramente un impegno importante che arriva dopo un turno infrasettimanale, quindi con delle incognite, perché ovviamente quando inizi a giocare, soprattutto all'inizio campionato, inizi a giocare tante partite, ancora magari alcune squadre non hanno proprio appieno preso il ritmo giusto, la condizione ottimale di tutti i calciatori, quindi qualche problematica, quindi sicuramente ci sono rischi, incognite da poter mettere in preventivo. E quindi però ecco, dobbiamo essere abituarci a questo, e quindi le squadre hanno anche la loro forza, quelle che saranno impegnate, quindi sicuramente la partita di Coppa in genere è difficile che si sbagli, magari forse la partita di campionato rispetto a quella di Coppa, quando si riprende poi nel turno successivo, è più facile, perché le energie nervose nella Coppa, nella Champions, i calciatori in genere e la squadra le mettono in campo le prestazioni.
Mister, volevo chiederle se ha visto quest'anno in generale squadre italiane un pochino più propense al gioco offensivo, sia quelle di testa che quelle di metà classifica, e se questa propensione al cercare il predominio sull'avversario più che l'annullamento tramite la fase difensiva potremmo ritrovarcelo buono anche per la Champions League, dove si dice spesso, almeno dicono allenatori molto decorati, si vince attaccando meglio degli avversari e non difendendo meglio.
Ma non lo so se è così, se è proprio così, però già da diversi anni, insomma, anche le piccole squadre in Serie A da 7, 8, 10 anni, insomma, quando affrontano gli avversari hanno capito che in Serie A, soprattutto dopo con i tre punti, è chiaro che le partite vanno giocate, vanno interpretate, giocate per cercare di fare il gol, perché se aspetti gli avversari che giocano gli altri, prima o poi con le qualità che ci sono, e se parliamo, ci riferiamo al campionato, ovviamente tante squadre sono attrezzatissime in Serie A con grandi giocatori, se parliamo poi di Champions a maggior ragione, insomma non è una cosa che ti premia, e sicuramente il fatto di andarsi a giocare le partite, che sia in casa o fuori casa, per andare a far gol, per andare a giocare per fare più gol possibile, nello stesso tempo mantenendo anche gli equilibri, perché poi non vuol dire che se giochi per vincere o giochi per far gol hai una squadra squilibrata oppure non organizzata. Quindi questo concetto già da anni, un po' da quando ci sono negli ultimi anni i tre punti, le squadre hanno capito che bisogna attaccare, bisogna giocare per far gol soprattutto, perché poi gli altri hanno sempre una qualità dentro le loro squadre che in qualsiasi momento possono, anche se non fanno una prestazione bellissima, possono sbloccarti la partita con una giocata.
Dal punto di vista, diciamo, delle valutazioni, soprattutto un po' sulle squadre anche di Serie A, c'è sempre questa divisione, per esempio, su due allenatori come Allegri e Mourinho, no? che si difendono molto, magari ripartono e puntano sui singoli prevalentemente, rispetto agli allenatori giochisti, che poi adesso sono molto diffusi. Effettivamente il calcio poi cambia, e quindi, come diceva lei, anche le piccole. Io ho avuto modo di seguire qualche partita della Cremonese, ho visto una Cremonese di Alvini aggressiva col baricentro alto che ti viene.
Sì, ma oggi. Un po' tutte le squadre, come ti dicevo prima, hanno questo atteggiamento, perché hanno capito che bisogna, però poi devi coniugarci i punti, se poi questo non ti porta punti e poi dopo anche quel discorso viene meno, se poi devi guardare quello che devi fare, perché sono momenti e momenti in cui puoi fare certe cose, momenti in cui si parla tutti di questo gioco dal basso. Pensa Allegri e Mourinho, sono due allenatori che hanno, fra i più vincenti che abbiamo in Italia. Se hanno vinto, non penso che non siano giochisti, oppure che non amino il gioco, vogliono vincono, hanno sicuramente una concezione. Non è che la squadra che parte dal basso, gioca dal basso, è più giochista rispetto a una squadra che gioca cercando più la verticalizzazione, la profondità, no? Modo di giocare, di sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori. Oggi vedi tante squadre che hanno l'idea di partire dal basso, però poi dopo dipende dal momento, dipende dalla situazione di classifica, dipende dalla situazione psicologica, dai giocatori che tu hai a livello tecnico, anche a livello difensori, se sono abili a giocare dal basso, perché se altrimenti tu gli crei un problema,
se non hanno
questa abilità tecnica di poterlo fare. La maglietta pesa 300 grammi, gliela fai pesare 5 kg, perché gli dai non solo il compito di difendere, di costruire, insomma di cercare di appoggiare l'azione d'attacco, ma anche di impostare già da subito dal basso sotto pressione degli avversari. Quindi tante volte dipende dal momento che vive la squadra, dalla posizione di classifica che ha. Ci sono momenti in cui certe cose magari le puoi fare, altri momenti magari devi pensare anche a fare i punti, perché poi se continui a perdere le partite, se in Serie A perdi le partite, perdi, qualcosa devi cambiare, perché non è che va bene, poi basta dire io sono giochista rispetto a un altro, poi devi fare i punti, perché le società, un conto è fare la Serie A, un conto è andare in B, cioè i costi, gli incassi, gli introiti, cambia il mondo, e quindi è normale che poi il pettinarsi serve fino a un certo punto. Dipende, ci sono momenti, è chiaro che tutto un po' la visione degli allenatori, quando ci raduniamo a Coverciano ne parliamo di queste cose. Oggi con i tre punti, ti ripeto, tutte le squadre giocano per poter andare a far gol, però magari devono valutare anche, e quindi per sbloccare la partita, per cercare di andare a vincere sia a casa o fuori casa, e questo vediamo che nel panorama è cambiato molto rispetto a 10 anni fa, però nello stesso tempo dobbiamo anche valutare che ci sono poi c'è il riscontro del risultato, della classifica e delle caratteristiche dei giocatori. Se ho giocatori di profondità, non posso farli giocare, intasare dentro l'area di rigore avversaria. È chiaro che sfrutterò più gli spazi. Penso che Allegri e Mourinho, avendo giocatori con certe caratteristiche anche davanti in attacco, ci sono dei momenti della partita in cui preferiscono avere un atteggiamento diverso, ma in virtù delle caratteristiche che loro hanno, che mettono a loro a più agio magari gli attaccanti che amano attaccare la profondità, che amano avere degli spazi da poter andare a attaccare. Quindi poi dipende anche dalle caratteristiche che fanno anche un po' ti costruiscono il modulo o quello che devi andare a fare, come devi interpretare la gara.
Mister, da ieri si parla molto di questo caso Pogba, la Juve che ha perso più di un mese, no? Con questa terapia conservativa, tra virgolette, assecondando la volontà del giocatore, lui adesso poi si va a operare per una pulizia del menisco, che non è nemmeno una cosa gravissima. Ecco, un po' questi giocatori, alcuni magari questi top, che in un certo senso decidono, no? E hanno un po', come dire, il coltello sempre dalla parte del manico. A questo le leggo però anche la domanda legata a Miretti, perché poi la Juve, no? Nel perdere Pogba, paradossalmente può lanciare
un altro
paradossalmente
valorizza un altro giocatore.
Esatto, che ne pensa? Perché poi sti giovani, insomma, dobbiamo pure farli un po' giocare, no?
Ma certo che sì, il calcio spesso regala queste situazioni, no? Queste storie. Magari il fatto che un giocatore importante magari non ha un infortunio, ha una problematica di un certo tipo, magari chiamiamolo così, il ragazzo che doveva andare a prendere il posto magari non era individuato all'inizio della stagione come un giocatore protagonista fin da subito, quantomeno ti diventa protagonista perché gioca, si conquista il posto, fa prestazioni importanti e si valorizza un giovane nuovo che magari è meno conosciuto del campione che c'è davanti. Poi il fatto degli infortuni nel calcio ci sono, perché è uno sport dinamico, uno sport oggi si allena ad alta velocità, alta intensità, si fanno le partite ad alta intensità, e quindi è normale che...
Però questo potere decisionale è un po' dei giocatori,
no,
insomma.
In questo sicuramente, insomma, è una cosa che è in mano alle società, dovrebbe essere più in mano alle società, e ovviamente anche... ovviamente parlandone con gli stessi calciatori, però vedi, a volte ci sono anche gli stessi calciatori che hanno sbrogliato delle situazioni difficili, di infortuni passati, no? Andando in posti a curarsi, e hanno avuto grandi benefici, e magari a volte conta anche la testa, no? La psicologia, le società cercano a volte anche di aiutare i calciatori anche a livello psicologico, nel farli, ecco, la guarigione non è fisica ma anche psicologica, quindi a volte il fatto di poter accontentare anche il giocatore è chiaro che cerca di far sì di recuperare più in fretta possibile l'atleta.
Mister, si sta parlando tanto in questo avvio di campionato dell'Udinese di Sottil. Le piace come sta impostando la squadra in generale e l'approccio ai 90 minuti? Un allenatore tutto sommato anche poco esperto e poco reclamizzato in generale nel panorama. E se le piace, perché?
No, spesso succede così, ma l'Udinese è tanti anni, storicamente è una squadra che gioca col 3-5-2, una squadra che gioca magari in questa maniera, e ovviamente sta portando avanti questo tipo di schema tattico, e prevalentemente nella stagione poi qualche variante c'è al schema tattico, però è chiaro che sono tanti anni, Sottile è stato bravo a andare a cavalcare questo percorso tattico, ha capito le caratteristiche dei calciatori e ora sta raccogliendo il frutto del lavoro, sta facendo molto bene, quindi ecco, ora il campionato è appena iniziato, quindi però ecco, la squadra si vede che è organizzata, si vede che ha mentalità, che ha atteggiamento giusto nel corso della partita, e quindi raccoglie quello che sta seminando, quindi con giocatori anche di caratteristiche di buona qualità, però il suo lavoro si vede, e quindi è giusto premiare il lavoro che sta facendo Sottile.
Ci sono degli allenatori delle big un po' sotto pressione, no? C'è Inzaghi perché perde i due big match con Lazio e Milan, adesso affronterà ovviamente la Champions, e poi c'è lo stesso Allegri, chiaramente già dall'anno scorso era così oggetto un po'
Ora Allegri, la dimostrazione di Allegri, la Juve sta cambiando il ciclo, sta cambiando un percorso. La Juve, come tutti i periodi delle grandi squadre, ci sono cicli, no? C'è stato un ciclo vincente con la Juve, dove c'erano i Buffoni, i Bonucci, i Chiellini, per andare avanti Mandzukic, no? Per andare a ripercorrere un po' con alcuni giocatori che facevano parte di uno zoccolo duro di una squadra che è durata 7, 8, 10 anni, che ha vinto per tutto questo periodo, e non c'era nessun altro nel panorama. Ora la Juve, da qualche anno a questa parte, sta ricambiando, perché certi giocatori piano piano magari arrivano, magari, che ne so, a un finale di carriera, e quindi il ricambio generazionale c'è, ed è normale che Allegri o piuttosto anche Inzaghi, che sta lavorando al secondo anno, quindi sta conoscendo i giocatori, alcuni ragazzi sono andati via, però l'Inter rimane una grande squadra, qualche soprattutto all'inizio del campionato qualche intoppo ci può essere, la condizione che non c'è, però ripeto, la Juve e l'Inter sono due paragoni che ancora non vanno tanto insieme. L'Inter sta proseguendo un certo tipo di percorso che la società ha tracciato, Inzaghi è il suo secondo anno, quindi secondo me qualche battuta d'arresto fisiologica dettata da ancora non una perfetta condizione di tutti gli elementi, però ha tutte le capacità l'Inter per poter lottare per lo scudetto fino in fondo. Per quanto riguarda la Juventus invece, sta cambiando, negli ultimi anni è cambiato molto, è una squadra più giovane, una squadra che ora, quindi non direi responsabilità precise di Allegri, è che ovviamente la squadra ha nella sua rosa tanti giovani che ovviamente vanno portati a diventare campioni, quindi la Juve deve tornare su quel percorso di squadra che sbaragliava il campionato, perché oggi non ha la stessa forza di un tempo, ma soprattutto altre squadre vicino alla Juve sono cresciute molto, si sono rinforzate molto. vedi Milan, vedi anche la stessa Roma, anche la stessa l'Inter stessa, insomma squadre che, la Lazio, insomma, che sono cresciute tantissimo anche a livello tecnico, e quindi oggi la Juve è nel panorama delle prime 7-8 squadre, ma non è ancora al livello di qualche anno fa, perché ha perso tanti giocatori di grossa esperienza e qualità.
Mister, le riporto una domanda di un ascoltatore che intanto le fa un complimento. Il 4-4-4 finale, mister Iachini, grande preparatore tattico e grande preparatore mentale di ragazzi grintosi in campo. Lui è un tifoso della Roma e le vuole chiedere qual è il tipo di salto mentale che manca ai giallorossi, che erano stati dipinti da noi come re del calciomercato e comunque con una squadra molto più solida di quella che si è vista per esempio in casa dell'Udinese. È un problema d'approccio mentale, di personalità? È una squadra alla quale manca ancora qualche tassello tecnicamente, secondo lei?
Guarda, Mourinho sa rispondere meglio di tutti, perché allena Giuseppe la squadra tutti i giorni, però devo dire che sta facendo un grande lavoro. Una battuta d'arresto, una rondine non fa primavera, come si dice, quindi non, assolutamente non può essere una sconfitta di Udine, dove può esserci stata una prestazione sicuramente non a livello, ma ti ripeto, quando si giocano tante partite in una settimana, delle volte ci sta che a livello mentale, a livello fisico, di brillantezza, magari la squadra non possa essere sempre a top, e quindi magari qualche battuta così, soprattutto all'inizio del campionato, ci può stare. La Roma resta una squadra che ha una sua organizzazione, una sua forza. Mourinho gli ha dato una quadratura, una compattezza e anche una linearità di gioco secondo le caratteristiche dei propri giocatori. Al mercato è una squadra che ha preso giocatori giovani di buon livello, però è anche la Roma è una squadra che deve fare il suo percorso. Non possiamo paragonarla alla Roma che ha vinto lo scudetto, che già aveva campioni fatti, campioni definiti, campioni completi, con l'esperienza, con che sanno vincere i campionati. E qui parliamo di una squadra, ripeto, che giocherà con tanti giovani nel corso delle partite, del campionato, avrà la coppa e quindi che ti impegna molto, e quindi qualche battuta va messa in preventivo. Però la Roma la vedo una squadra che potrà arrivare in fondo a lottare per i primi posti, perché è organizzata, mentalità, atteggiamento, grazie al lavoro che sta facendo Mourinho, e giocatori di qualità li ha presi, Dybala, Belotti, sono ragazzi che ho allenato e so quanto valgono, quindi sicuramente si faranno valere.
Mister, ultimissime due domande. Una è su Mihajlovic, è stato esonerato, è notizia di oggi pomeriggio. Adesso, al di là delle motivazioni, la sua battaglia fuori dal campo, ecco, speriamo tutti che possa vincere quella, no?
Beh, sicuramente Sinisa è un eroe del nostro tempo, perché con quello che sta passando, è chiaro, l'allenatore è un mestiere che ti impone determinate cose, ti impegna 24 ore su 24 a livello mentale, fisico, a livello quindi di lavoro, sul campo, fuori dal campo. È chiaro che quello che ha fatto lui in questi ultimi anni è stato un qualcosa di epico, di straordinario, no? Perché allenare, nello stesso tempo seguire la squadra, i risultati e quant'altro, far migliorare i giovani, perché poi il Bologna è comunque anch'essa una squadra con tanti giovani che sono cresciuti molto sotto la sua guida, si sono valorizzati, e quindi sicuramente, non lo so come sono andate le cose, però sicuramente questa è una, mi spiace tanto per Sinisa, perché è un grande allenatore, è una grandissima persona, ma in questo momento, insomma, è importante che risolva anche la sua situazione personale, che diventa fondamentale, ecco, per la sua vita.
Stasera la Juve affronta il Paris Saint-Germain, il Milan abbiamo parlato, insomma, affronterà il Salisburgo. Diciamo, il Paris Saint-Germain si troverà di fronte Dusan Vlahovic. Lei ha definito leggenda metropolitana, no? Quella che voleva che, insomma, lei non lo faceva giocare, però giustamente aveva 19 anni, mi sembra, insomma, una cosa.
Ha giocato quando al primo anno, ha giocato, poi all'inizio della seconda stagione. Quanto... quando sono arrivato il primo anno ha giocato sempre, poi quando il secondo anno ha fatto 7-8 gol.
Credo che sia stato determinante nella crescita di questo giocatore proprio Beppe Iachini, no?
Ma io penso, come gli allenatori che si sono, Montella che mi ha preceduto e Cesare Prandelli che è arrivato dopo, sono stati tutti importanti, perché in un percorso di un ragazzo di 18 anni, 19 anni, che dalla primavera passa in prima squadra, è chiaro che quei tre allenatori che lo hanno allenato in quel momento lì sono stati tutti, per il loro lavoro, sono stati tutti importanti per la crescita di questo ragazzo, che già dimostrava di avere qualità importanti, è una macchina, cioè all'inizio del campionato lui aveva avuto qualche difficoltà, aveva avuto il Covid, quindi è normale che avesse fatto qualche partita in meno, un po' di difficoltà a livello fisico, perché è normale che sia così, c'era il Covid, quindi però sicuramente era un ragazzo sul quale ponevamo tutti grande fiducia, certo, sia la società che noi, che io come allenatore.
Lo so,
il suo sviluppo e la sua crescita era esponenziale, quindi era quello il suo destino, insomma,
è un po' una sua anche creatura. Come lo vedrà stasera, insomma, lo seguirà con affetto una partita.
Io seguo sempre con i miei ex giocatori, ci sentiamo, che ho avuto, li seguo sempre con grande affetto. Icardi, Dybala, Belotti, Vlahovic sono tutti ragazzi che ho avuto il piacere di allenare molto giovani, che si sono valorizzati, e quindi li seguo sempre con affetto, gli auguro sempre le migliori fortune, perché lo meritano, soprattutto come professionisti e come ragazzi. Sono ragazzi umili, ragazzi che hanno sempre voglia di lavorare, di migliorarsi, e quindi sono convinto che daranno, anche Vlahovic farà un grande percorso nella sua carriera.
Sfatiamola poi questa statistica di Mister Iachini che non faceva giocare Vlahovic, perché lui debutta il 6 gennaio del 2020. Fino a quel momento Vlahovic aveva giocato 4 partite e terminato l'anno con 30 presenze con Mister Iachini in panchina. E sì, tante erano presenze da subentrato, ma era un po' la caratteristica che forse adesso Vlahovic si sa trovare meglio, cioè quella di riuscire a spaccare le partite all'improvviso. Le spaccava quando entrava dalla panchina. Forse il metterlo dal primo minuto l'avrebbe fatto evolvere pure in un altro modo. Non voglio fare i complimenti che non merita, mister, però c'era la statistica.
I numeri ci sono.
Cioè, i numeri dicono che quando è arrivato Iachini, Vlahovic ha iniziato a giocare, era con Montella che giocava un pochino di meno. Ma doveva ancora
iniziare. Esatto. Con Vincenzo mi piace spezzare una lancia al suo favore.
Spezziamola pure per Montella.
Vlahovic era un ragazzo giovane, aveva 18 anni, quindi non si può pretendere che già aveva individuato in lui un ragazzo che aveva queste potenzialità, sai, dalla primavera, passare in prima squadra e già individuare in lui una potenzialità da poter diventare, già è importante valutarlo. Vincenzo l'aveva fatto, poi ho continuato io, poi Cesare e via discorrendo, quindi questo fa parte del nostro lavoro. Però sicuramente Dusa faceva già intravedere doti importanti, non dimentichiamo che poi si è alternato in quel periodo, perché è stato, quando sono arrivato a Firenze, praticamente dopo un po' è arrivato il Covid, e quindi, se ben ti ricordi, c'è stata la sospensione del campionato.
Esatto.
Lui aveva preso il Covid, e in più lui è stato uno dei primi calciatori ad avere il Covid, e in più nello stesso tempo poi, quando abbiamo riniziato, si giocava ogni 3 giorni praticamente, quindi non poteva, cioè era impensabile che un ragazzo di 19 anni, 18 anni potesse fare tutte le partite una dietro l'altra, 3 alla volta, insomma, ecco, ogni settimana si giocava sempre, quindi magari lo alternavo con gli altri attaccanti, però una volta entrava, una volta partiva titolare, come era normale, per anche un dispendio di energie che ovviamente in quel momento aveva bisogno anche il ragazzo. Però
assolutamente,
già lui si vedeva che era un ottimo giocatore, sarebbe diventato un ottimo attaccante.
Mister, nel ringraziarlo ovviamente per la disponibilità, le faccio l'in bocca al lupo per il suo futuro, sperando di rivederla presto, in modo tale anche da lanciare dei giovani come Dušan, anche dei giovani
italiani.
Che
già se ne sono fatti, Dybala, Belotti, Gatti, Eder.
Di continuare,
ne abbiamo fatti tanti, nel percorso. Quindi
perché c'è bisogno di farli giocare, perché insomma non tutti,
Traoré, insomma tanti ragazzi che sono passati sotto le nostre cure. Via, vediamo.
Assolutamente, un abbraccio mister, grazie.
Ciao, un abbraccio a voi, buon lavoro.
Grazie a mister Beppe Iachini. Noi diamo la linea alla regia, restate con noi.
TNV Radio, tutto il calcio che ti serve.